Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Metal Gear, The Phantom Pain, era il giorno del mio compleanno. C'era questo meraviglioso easter egg. Venivi chiamato a un certo punto, dopo tra l'altro 2 o 3 ore che giocavo, ricevo una chiamata, no? Devi tornare al quartier generale, attenzione! Arrivo al quartier generale, tutto quanto armato, no? Durissimo, con la mia... Tanti auguri, no, io vi giuro che con tanto di cutscene, torta, candeline, credetemi, cioè, altro che Psycho Mantis, si è superato Kojima lì, cioè proprio fantastico.
Stai per entrare nel mondo di Coordinate, un posto per chi ama i videogiochi e le storie delle persone che hanno arricchito la loro vita con questa passione. Qui troverai sempre contenuti di altissimo valore che ti introdurranno nuovi punti di vista e nuove ispirazioni. Prima di partire ti invito a lasciare un follow su Spotify, iscriverti al canale YouTube e alla newsletter su Substack, trovi tutti i link qui sotto, mi trovi sui social come Luca Qualunque o come Coordinate Podcast. E niente, ci siamo detti tutto, quindi rilassati, mettiti comodo e si parte. Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi mi trovo in compagnia di colleghi podcaster, qui con me infatti il Triangolo Nerdangolo Podcast. Ciao ragazzi.
Ciao Luca, ciao a tutti.
Allora, secondo ciao me tutti, ciao. Chi parla di videogiochi online per me un po' è un eroe, nel senso che per portare avanti un progetto indipendente di comunicazione legato ai videogiochi è bella tosta, cioè ci vuole una grande resistenza, ma soprattutto una grandissima passione per i videogiochi, altrimenti non si andrebbe avanti 4 anni come appunto il Triangolo Nerdangolo Podcast. E proprio per questo motivo, insieme a voi, io voglio fare questa puntata dove parliamo dell'amore per i videogiochi, quindi di perché nasce questa passione che ci fa venire voglia di parlare con altri esseri umani di questi giochini, no? Di questa cosa di cui ci siamo innamorati e vogliamo condividerla a tutti i costi. Quindi io, così, per sciogliere le acque, vi farei una primissima domanda che è legata proprio a quando nasce questa passione. Avete voi un ricordo, un primo momento della vostra vita in cui avete pensato cazzo, sti videogiochi mi sa che sono la mia cosa?
Vuoi dare vai tu? Ale, prego. Andiamo, vai, andiamo in ordine alfabetico.
Allora, vado io. In ordine alfabetico tocca a me. Allora, il mio amore per i videogiochi è nato impugnando la Zapper per la prima volta. Infatti il mio primo approccio con un videogioco fu con Duck Hunt e da allora sì, non mi sono mai più scollato veramente davanti uno schermo. Quindi il mio amore sfrenato è partito da lì. Ovviamente comunque diciamo che le sale giochi, quindi i cabinati arcade anche erano una delle mie passioni da giovane. Purtroppo diciamo che in Italia non sono mai state così diffuse le sale giochi, no? E poi erano sempre viste un po' male, ecco, perché erano frequentate non da persone, certo, per certo, bene, no? Quindi potevi entrare con una monetina, ma rischiavi di uscire fuori senza portafoglio, però... Però dai, diciamo che appunto le sale giochi, ovviamente il NES, il Game Boy, il Link, tutto quello che è fine anni 90 poi alla fine, certo. Quindi quando avevo già più o meno 7, 8, 9 anni, da lì nasce completamente il mio amore sfrenato per i videogiochi e da lì non ho più smesso.
Beh, allora prendo palla io, se mi permetti, Ale, e vado col mio momento, che in realtà, come dire, è un momento che ha un colpevole principale ed è uno dei presenti qui, che è Luca, ovvero quando mi regalò, adesso non ricordo nemmeno quanti anni avessi sinceramente, però mi regalò il primo Game Boy, quindi quello verde, in bianco e nero, meraviglioso. Certo. Io impazzì, cioè mi ricordo il mio primo gioco fu Superman e io impazzì all'idea che all'interno di quello schermetto da 2,5 pollici veramente ci potesse essere uno, in realtà più universi, come dire, che vivevano all'interno delle mie mani, quindi poi sono rimasto infatti legato per tutta la mia storia all'handheld, cioè io tutt'oggi, se mi metti davanti tutte le console che ci sono state, ti sceglierò sempre un handheld per tutte le generazioni, perché okay, mi è rimasto nel cuore quel concetto di portarsi dietro il videogioco. Però non mi privo di niente, quindi gioco a tutto.
Essere onnivori è la base. E a questo punto tocca a me, dove diciamo che in realtà io posso dirti quello che è stato il primissimo approccio con i videogiochi, che è stato, a parte un tentativo fallimentare con il Commodore 64, che mio papà poverino ci credeva davvero, ci aveva provato a far partire quel Commodore, ma sappiamo tutti quanti che ci andavano delle skill di un certo tipo e ovviamente nessuno l'aveva. Però poi diciamo che fu un Atari il primo proprio approccio. Se però ti devo dire la verità, quando ho capito che veramente i videogiochi mi piacevano, fu un periodo iniziale in cui ero a cavallo tra il Game Gear, quindi in un certo senso anche per me quasi tutto è iniziato da una portatile, e il Mega Drive. Quindi io oscillavo tra queste due console e guarda, ne abbiamo parlato proprio recentemente con i ragazzi di Arcadia Café, il mio più vecchio ricordo di io che di me stesso che desiderava un videogame era proprio il Mega Drive. Ovviamente fu, non lo nascondo, una seconda scelta rispetto a un Super Nintendo, perché immaginavo che il Super Nintendo potesse essere più abbordabile, invece non fu così all'epoca, e quindi in realtà ci fu questa... questo approccio al Mega Drive, e poi da lì, poi mi perdonerete se ho le idee un po' confuse, ma sono passati qualche anno di troppo, però fu comunque, mi ricordo proprio questa cosa, quindi tra lo schermo del Game Gear in cui vedere una portatile a colori, che poi insomma anche lì di portatile, ecco, però è stato un precursore della Steam Deck in un certo senso, sì, come design, ecco, come
console design. Hanno fatto un movimento così.
Esatto, si sono ristrette e allargate. Quello che ti posso raccontare come aneddoto legato a questo, mi ricordo che del Game Gear lo vidi in azione da un'altra persona che aveva Sonic, perché aveva comprato la versione che all'epoca era stata commercializzata in Italia, la versione asiatica. Io invece quando sono andato a comprarlo non ho trovato quella, mi sono beccato Columns, che per carità era un gioco assolutamente gradevole, godibile, se non fosse che la melodia mi ha turbato per tutti gli anni a venire, perché ancora me la ricordo.
quindi tutti i giocatori veramente degli inizi, cioè vi siete vissuti il videogioco, mi sembra di capire, da giovanissimi tutti, ma anche proprio con le prime tecnologie che uscivano. Anch'io ad esempio ho iniziato dal Game Boy Pocket, quello in bianco e nero, con Pokémon Blu, se non ricordo male.
Vabbè, perdoniamo.
Guarda, io veramente condivido, non so se è il nome che ti fa guadagnare punti, perché abbiamo qualcosa in comune, però
un'omonimia, sì. No, poi io sono andato diretto con Nintendo 64 e poi insomma me ne sono fatte tutte. Ma quindi riuscite, vi faccio una domanda super aperta, riuscite a identificare quali sono state le cose che al tempo vi hanno fatto innamorare del videogioco, cioè quei trigger, no, nel cervello, che vi hanno fatto dire questa roba qui è figa, cioè proprio gli elementi del gioco a cui stavate giocando o che rivedavate in questo medium che vi hanno catturato?
Guarda, io ti vado da cannone, perché l'ho riportato diverse volte, secondo me, nel nostro podcast, ovviamente... Non perdo l'occasione per farlo di nuovo. C'è stato un momento nella storia dei videogiochi, con un videogioco in particolare, dove il mio cervello ha fatto pum, completamente ed è esploso. E io credo che sia stata una delle intuizioni più grandi a livello proprio metanarrativo. Parlo di Bioshock del 2007. In Bioshock c'era un colpo di scena a un certo punto nella trama. Ormai, ragazzi, sono passati un sacco di anni, lo spoilerò, certo. Va bene così. Il colpo di scena era a un certo punto che la voce che ti guidava per tutto il corso del gioco ti finiva sempre ogni richiesta che ti faceva, che ovviamente coincideva con una quest, con una parola chiave, per piacere. Tale parola in realtà era un programma che ti costringeva a fare quello che lui ti stava chiedendo. La cosa mi colpì perché in realtà mi sono reso conto del fatto che nonostante io stessi giocando a un videogioco e avessi l'illusione di essere libero in quello che facevo, in realtà ero vincolato da questa voce che mi diceva esattamente cosa dovevo fare e dove dovevo andare. E non c'era modo di non farlo, dovevo farlo. Ho trovato veramente che fosse, come dire, un po' il significato del videogioco in un certo senso, una lettura molto intelligente di quello che è giocare e videogiocare. E poi ovviamente l'ho detto prima, il fatto di poter vivere queste esperienze, Bioshock è una dei tanti, voglio dire, all'interno di un contesto che tu non conosci finché effettivamente non esplori in prima persona, è qualcosa di davvero incredibile. L'altro è Hotel Dusk ancora, giusto per citarne un altro grande gioco che mi ha fatto fare wow in diversi momenti, lì per ragioni di gameplay e proprio di intelligenza e furbizia.
Che sono comunque, diciamo, ascoltavo le parole di Lorenzo, sono già, come dire, considerazioni un pochino più mature, mi viene da dire, no? Nel senso che se c'è già stata un'attenzione alla cura della trama, al design dell'enigma, ecco. Per quanto mi riguarda, per rispondere alla domanda di Luca, per me forse è stato un pochino più elementare, nel senso che mi piaceva tantissimo vedere ciò che accadeva a schermo, cioè il fatto che io nello schermo potessi vivere in quel momento quell'emozione, quell'avventura. Ma io, guarda, tornando un po' al Game Gear, mi ricordo che uno dei miei primi giochi per Game Gear fu Formula 1. Io ho mai più giocato giochi di corse automobilistiche, però all'epoca era una bomba, cioè il fatto che tu in questo schermo, che poi poteva essere anche lo schermo del TV, insomma, vivessi mille vite, mille storie, con questi personaggi super forti, super agili, che poi poteva essere dal picchiaduro al gioco action adventure. E una cosa che forse non ho mai condiviso e che credo che un ponte per tenermi legato al mondo dei videogiochi, soprattutto nelle primissime fasi, fu l'esistenza dei tie-in. Cioè, giocare un videogame basato su un brand che esisteva al di fuori del mondo del videogame, su un cartone animato, su un film, su un fumetto, e riviverlo, diciamo, nello schermo, estendeva all'infinito la possibilità di godere quel brand che magari a te piaceva. Cioè, io mi ricordo che ho speso decine di mila lire, per chi se le ricorda, in sala giochi, giocando al videogame di Michael Jackson. Io ero appassionatissimo della musica di Michael Jackson da ragazzino. Cavolo, quando c'era Moonwalker in sala giochi era mio, e non c'era. Poi arrivò la tecnica, ma dopo, cioè, io mi ricordo ancora che il primo gioco che mi fece dire wow per quanto riguarda la tecnica fu Super Mario 64. Lì è cambiato tutto, perché lì era un primo vero, forse open map, forse open world, non lo so, possiamo definirlo così, con questa grafica che era all'avanguardia, con questo sistema di controllo che era all'avanguardia, questa avventura ramificatissima. Quello fu un gioco che mi fece dire wow dal punto di vista della tecnica.
Io invece non farò tutti questi romanzi, perché passerò, vi dirò la mia esperienza terra a terra, perché non ho, diciamo che la mia passione, che ho capito che poteva diventare veramente una passione, un amore sfrenato, è partito un po' dopo. Mi ricordo intorno, siamo già intorno a PlayStation 1, quindi intorno agli anni 2000. Prima la vedevo molto sì come intrattenimento, aggregazione, infatti mi incontravo a casa con i miei amici, giocavamo, facevamo i soliti tornei, però diciamo che dall'avvento della Play 1 ho capito che lì quello era quello che volevo parlare, cioè quello era il mio mondo. Io volevo continuare a studiare quello che succedeva all'interno dei videogiochi. C'è stato un periodo in cui mi sarebbe piaciuto tantissimo fare addirittura il programmatore, poi la vita mi ha portato a fare tutt'altro, però da lì in poi veramente è scattato qualcosa. E io sono per lo più un giocatore di giochi narrativi, quindi Monkey Island, Broken Sword, Life is Strange successivi, tutto quello che ti porta a vivere, diciamo, la storia in prima persona con delle scelte personali. Quindi questo per me sono i videogiochi che prediligo in assoluto. Poi ovviamente anch'io ho iniziato in sala giochi e i giochi che giocavo di più erano assolutamente di sparatutto, come poteva essere Metal Slug del tempo, dove si picchiavano forte con Cadillac e dinosauri, ecco, quelli erano i miei must have del momento. E poi diciamo che appunto l'avvento anche di Pokémon, perché è stato per me un punto ancora più di svolta averlo poi in portatilità, quindi averlo veramente sul Game Boy tra le mani, te lo potevi portare ovunque, te lo portavi addirittura a scuola. E io mi ricordo che benissimo che avevo più o meno 14-15 anni, perché è uscito nel 99, quindi andavo, forse ero fine medie, inizio prima superiore, e lo feci diventare anche un business. Perché cosa facevo? Io mi facevo scambiare i Pokémon dei miei amici per livellarli, quindi facevo il farming e mi facevo pagare per farlo, quindi avevo trovato anche un
salutiamo gli amici della finanza che
ero minorenne, quindi
io facevo una cosa simile con le cartucce della Play 2, perché le mie scuole superiori coincidevano più o meno con la Play 2. E mi ricordo benissimo che mi davano le loro memory card di GTA perché non riuscivano a finire delle missioni e io gliele finivo e poi gli riportavo il giorno dopo la cartuccia.
Questo è un servizio, servizio.
Sì, io credo che, come dire, ci sia proprio un disegno, nel senso, nelle scuole, nelle classi dove non ci sono questi individui, li posizionano strategicamente per fornire un servizio. Sì, sì.
Servizio assolutamente tariffario, avevo proprio un tariffario, perché in base a quanti livelli voleva aumentare il Pokémon, avevo un tariffario.
Chiaro, giusto così. Quindi, i videogiochi entrano nella vostra vita subito, ve ne innamorate, e quindi la mia domanda successiva è: la vostra vita come pensate sia cambiata grazie al videogioco? O meglio, sicuramente portandovi avanti questa passione, parlando di videogiochi nella vostra vita, avete fatto esperienze legate proprio al videogioco, ma non strettamente nel videogioco. Secondo voi com'è che il videogioco ha arricchito le vostre vite?
Se posso partire io?
Certo.
Io, guarda, secondo me il videogioco ha arricchito almeno la mia vita con tre semplici lettere: LAN. Il costruire questa rete infinita di cavi, la miriade di schermi e energia a profusione consumata in una singola serata sono stati i momenti più belli e divertenti di cui abbia ricordo legati al mondo dei videogiochi. Poi comunque, il vuoi o non vuoi, parliamo anche di 10-15 anni fa, il mondo dei videogiochi non è come lo stiamo vivendo ora. Era assolutamente di nicchia, ora è diventato mainstream, quindi diciamo ora il nerd di una volta è quasi osannato, quando una volta veramente il nerd era visto come una persona rilegata in un angolino, disprezzata da tutti. Ora invece è cambiato completamente la soggezione, però fatto sta che anche le amicizie andavano verso a tutte quelle persone che amavano come te i videogiochi, perché comunque vuoi o non vuoi c'era il locale, quindi dovevi portarti gli amici a casa o andavi tu a casa sua, doppio controller, triplo controller o gli accrocchi che aumentavano i controller disponibili, quindi quello era, o le LAN, quindi collegare console su console, PC su PC, schermi e via, tutti lì a giocare. E qua veramente un gioco, per esempio, che Luca lo può assolutamente confermare, Gears of War ci ha unito, Halo ci ha unito tutti quanti nello stesso tetto.
Decisamente, decisamente sì, anche perché era un periodo che insomma non ci sentivamo più tutti insieme per n motivi, no? Perché sì. E poi invece grazie proprio all'avvento del supporto del multiplayer online eccetera, noi abbiamo solidificato queste amicizie, nel senso che ci siamo ritrovati e diventava un appuntamento così frequente che poi ovviamente lo portavi anche fuori, no? Dall'ambito videoludico, ti trovavi poi a mangiare la pizza insieme, facevi le esperienze insieme, le vacanze, le cose, poi cioè erano già amicizie solide prima che comunque dopo hanno trovato ancora una, come dire, un supporto in più in questo senso, no? E invece ti dirò due cose per quanto riguarda me. Io credo che il videogioco alla fine, io devo dire grazie al mondo dei videogame per due grandi cose che posso aver osservato. La prima è quella di non avere avuto paura dell'informatica, nel senso che al di là del mondo della console c'è stato poi un momento nel quale il PC comunque è entrato nelle nostre vite, no? Quindi anche man mano che hai capito che sul PC ci potevi giocare, allora da lì è partita la corsa al componente un pochino più di un certo tipo, no? Al volerti sporcare le mani, al cercare di insistere quando il gioco non partiva o per problemi software o per problemi hardware, e quindi c'è stato un momento in cui molto prima dei vari impianti a raffreddamento a liquido eccetera però era un momento in cui non temevi l'informatica, non avevi paura di sbagliare, cioè arrivavi a capire che volevi che quella cosa funzionasse e le provavi tutte senza, stiamo parlando di nuovo di un momento in cui non c'era Reddit, di un momento in cui non c'erano tutti questi portali o YouTube dove vedere tutti questi tutorial, quindi il tutorial te lo facevi tu e tu ci provavi, sbattevi la testa, ti sporcavi le mani, a volte prendevi la scossa perché aprivi il case e toccavi cose che non dovevi toccare, però imparavi. Non funzionava il lettore, non funzionava la copia del disco, non funzionava la masterizzazione di quella cosa, e tentavi un hardware diverso. Quello ti ha insegnato a non avere paura dell'informatica, a capire che nel peggiore dei casi dovevi formattare il PC e ripartire da capo, e questo è stato il primo punto. Il secondo punto invece è una cosa che effettivamente non credo di aver mai condiviso, ma io devo dire grazie ai videogame perché ho imparato ad amare la lingua inglese e ho imparato a anche un qualcosa di lingua inglese l'ho imparato grazie ai videogame, perché all'epoca i videogame erano praticamente tutti in inglese, quindi o cercavi di sopravvivere e capire proprio l'approccio Rosetta Stone al massimo, quindi o cercavi di capire che cosa ci fosse scritto oppure vagavi nei menu senza riuscire mai ad arrivare a concretizzare una partita.
Final Fantasy VII.
Bravissimo. Così. Guarda, nell'80% delle puntate che faccio viene fuori sempre questa cosa, che Final Fantasy VII è stato probabilmente il migliore o comunque il più famoso professore di inglese di tutti.
Sì, assolutamente.
Noi.
Assolutamente.
E io devo dire grazie. Anche, però molto più indietro, appunto, io devo dire grazie ai videogame perché non dico che ho imparato l'inglese grazie ai videogame, però ho imparato ad amare la lingua inglese, quindi sono rimasto affascinato da questa lingua e fortunatamente è un qualcosa che poi sono riuscito a coltivare nel tempo e del quale poi mi sono preso anche le mie, come dire, gratificazioni, ecco, in questo senso.
Allora, qua per me diventa difficile, nel senso che so già che sto per andare un po' alto, però credetemi ragazzi, io ci credo davvero davvero tanto in quello che sto per dirvi. I videogiochi per me sono importanti per tanti, ovviamente tanti versanti, perché comunque sono un aspetto artistico. Il momento che vi raccontavo prima è il momento in cui io ho cominciato a valorizzare il tempo che passavo sui videogiochi e dire: cavolo, allora è qualcosa che merita veramente attenzione, riflessione, studio e quant'altro, perché è un'arte a tutti gli effetti. Poi sul concetto di arte poi se ne potrebbe parlare. Però il discorso per me fondamentale è questo: i videogiochi mi hanno dato un grandissimo insegnamento di vita, importantissimo. Nella vita si sbaglia, non ce n'è, e tu per arrivare al risultato devi migliorarti. E secondo me è veramente talmente banale e semplice, ma importantissimo. Nient'altro.
Vabbè, Ale, andiamocene, cioè qua si alza il livello della conversazione.
La vita è trial and error.
Ma assolutamente, decisamente sì.
Sì, soprattutto nei primi anni del videogioco era praticamente il comandamento, il trial and error, cioè il videogioco era quella roba lì. Poi forse è andato un po' più ad annacquarsi per creare delle esperienze che potessero essere godibili anche al giocatore non super hardcore, però è vero, quell'insegnamento chi ha giocato agli albori si era sicuramente portato a casa. Ora, visto che c'è stato questo momento altissimo, voglio decisamente abbassare il livello della discussione con il momento gioco, il momento ilarità. Ora io vi nomino un personaggio famoso, reale o non, e voi mi dovete dire, secondo voi, qual è il suo videogioco preferito, proprio quello su cui si chiude. Ok, grazie. Il primo nome che vi faccio è appena finito Sanremo, quindi direi, cosa gioca Amadeus?
Amadeus.
Lì tra un cambio palco e l'altro di Sanremo, cos'è che si è portato? Secondo me è qualcosa di portatile, intanto.
Sì, portatile e veloce. Quindi potrebbe essere...
Andiamo per generi, perché non me lo vedo da gestionale Amadeus, sinceramente.
Ma io invece, io non so perché direi Animal Crossing, non so perché.
Pensavi anche tu, però è un mezzo gestionale, non lo so, c'è una cosa più...
Però...
Tipo quel relax tra una bestemmia e l'altra nel gestire il festival.
Secondo me invece è più da Vampire Survivor, una roba del genere.
Ah, può essere. No, allora, cioè, il mio sogno bagnato sarebbe lui che gioca Brutal Legend, tipo una roba del genere.
Quello è più da cantante, però, tipo Maneskin, una roba del genere.
Tipo con la Play 3 in camerino.
Esatto.
Ci può stare. Quindi ci sta o Animal Crossing per il relax assoluto o un totalmente insensato Brutal Legend perché fa ridere, mi piace. E invece Snake di Metal Gear? Un po' egocentrico forse.
Esatto.
Sì, esatto.
Me lo immagino come il meme del presidente che si mette da solo la medaglia, no?
Come Lara Croft che gioca Uncharted e Nathan Drake che gioca Tomb Raider.
Esatto. Cioè,
va bene. E andiamo sulla politica italiana. Matteo Salvini, a cosa gioca?
A Matteo, a quello a Call of Salvene.
Quindi anche lui un po' egocentrico.
Gioco di dicotomia.
Non lo so, in effetti. No, forse me lo immagino più da...
Empires, una roba del genere.
No. Secondo me tipo più da gioco mobile. Non so, quelle cose tipo mordi e fuggi,
tipo Candy Crush volante.
Bravo, esatto.
Clash Royale.
Si sta sotto banco in Parlamento. Può più funzionare.
Nintendogs, cioè una roba proprio...
No. L'avevo rimosso.
Male, un gioco incredibile. E va bene, fine del momento ilarità, adesso torniamo più o meno seri. E allora, Lorenzo prima ha detto che il suo momento, diciamo quello che gli ha fatto esplodere la testa, gli ha fatto pensare ai videogiochi come proprio una cosa forte, è stato appunto la metanarrativa di Bioshock. Io in realtà, da quando ho iniziato a giocare, per adesso non so quantificare un numero di anni, secondo me per 7-8 anni più o meno, ho vissuto tutta l'evoluzione del videogioco. In realtà ogni piccola novità mi faceva dire wow, che magia. In questo gioco si vede, non so, il corpo dei nemici che va in pezzi e super sanguinolento. In questo gioco c'è una trama da seguire, quando prima era tutto... molto giocoso alla Super Mario, in questo Final Fantasy c'è una trama ramificata, strutturata, dei personaggi da scoprire. Quindi è stato, secondo me, un continuo di effetto wow, anche con la grafica, l'introduzione della fisica, eccetera, eccetera. Questa cosa, devo dire che, almeno per me, si è persa molto crescendo, un po' sicuramente perché si è purtroppo un po' più disillusi andando avanti con l'età, un po' perché forse non ho più visto queste grandi novità nel videogioco. Cioè, ci sono sempre state delle belle trovate andando avanti e dei bei giochi che hanno saputo rinnovare bene, proporre nuovi tipi di gameplay, però non ho più visto quel, appunto, quel wow nella mia mente, no? Fino a che un paio d'anni fa ho giocato con il VR. Io con il visore, quando ho messo il visore, i primi 3 giorni che ho usato il visore, ho pensato, come quando ero piccolo, oh mio Dio, questa cosa è incredibile, questa cosa non te la saprei neanche descrivere, è un mondo nuovo. Quindi, prima domanda è, cosa ne pensate voi della realtà virtuale?
Guarda, prendo parola io perché ho acquistato poco fa un Meta Quest 3, quindi sono, okay, diciamo, quello più aggiornato, diciamo, nel gruppo. Io ho avuto una storia un po' particolare col VR, perché penso e sono tuttora convinto che sia il futuro per tanti versi, però ha avuto delle difficoltà notevoli. Io sono partito col PlayStation VR 1, credetemi, è stato più il tempo che stavo male rispetto alle ore passate a giocare. Io ero veramente spezzato. Poi la motion sickness, ne abbiamo parlato spesso, che appunto è l'effetto che hai in certe occasioni con certi giochi in realtà virtuale, dove il movimento che tu dovresti avere all'interno del videogioco non è chiaramente applicabile nella realtà, e il tuo cervello sbabbia e ti fa star male questa cosa, sì, qua, tantissimo. E questa nausea che viene, diciamo, poi rimane e permane, ed è una cosa, certo, puoi incorrere in abituazione a un certo punto, perché ti abitui a usare il VR, però rimane comunque un problema tuttora non superato. Anche con le migliori tecnologie, chiaramente aumentando la risoluzione, aumentando un po' l'accessibilità di alcuni giochi, certe cose sono state superate. Tutto questo per dire che ci sono dei grossi problemi tutt'oggi nella realtà virtuale, ma credo e sono convinto che ancora sia il futuro, in un certo senso, per i videogiochi, perché anche io, come te, quando ho messo il visore e oggi quando lo rimetto ogni singola volta, io ho la stessa espressione di meraviglia e stupore. Dalla demo solo guardabile al gioco, certo, con la massima risoluzione.
Voi avete da aggiungere qualcosa, se no vi faccio...
No, nel senso, allora, in realtà, guarda, la cosa divertente è che il nostro podcast si è aperto con una puntata che parlava proprio di VR, in quel caso di PlayStation VR. È innegabile che nel tempo sono cambiate le percezioni, le esperienze e anche le considerazioni, e Lorenzo assolutamente ha centrato il punto dicendo che oggi il Quest 3 è un'ottima esperienza. Per me il VR rimane un campo di amore e odio, nel senso che anch'io sono rimasto stupito, come dici tu, tuttavia però per me la magia si è infranta abbastanza in fretta. Okay. Perché forse ho provato il VR sbagliato. Devo ammettere che con la giusta quantità di performance, quindi col giusto motore sotto il cofano e con la giusta postazione, il VR può regalare delle grandi emozioni. E ti dico, questo l'ho vissuto sia provando il Quest 3, che devo dire è una macchina meravigliosa, provando un visore di una qualità di un certo tipo montato su una postazione di un certo livello, con giochi assolutamente VR-abili, tra virgolette. E però secondo me, ecco, il VR ha ancora questo grande limite, che per farti vivere appieno un'esperienza ha bisogno veramente di tanta 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 potenza. E poi tanta potenza ovviamente significa costi decisamente elevati. Quindi secondo me questo è ancora il momento nel quale il VR è ancora una cosa troppo di nicchia portata alle performance che richiede.
Sì, io mi allineo completamente al pensiero di Luca. A me la cosa che mi fa ridere di più è che, appunto, dalla prima puntata dove parlavamo VR... eravamo praticamente io e Luca entusiasti e Lorenzo completamente contrario alla cosa, e ora si sono ribaltate completamente le opinioni di noi tre. Però, cioè, anch'io credo che alla fine sarà questo il futuro, quasi. Però io personalmente soffro ancora tantissimo la motion sickness, quindi per me fare sessioni lunghe di gioco non riesco proprio a digerirle in tutti i sensi, quindi non, per me ora come ora non ne vale la pena, anche se comunque in cantiere io sempre Quest 3 prima o poi sono sicuro che me lo farò. Farò sicuramente questa. Il problema è ovviamente anche l'ergonomia, perché chi porta gli occhiali è svantaggiato.
Verissimo.
Ed è un problema ancora irrisolto, anche se è più comodo, ma completamente ancora irrisolto.
No,
se
come? Vendono le lenti per i visori graduate.
Sì, è vero.
Comodi 250 rotti dollari, una roba del genere.
Vado in negozio, dico, ascolta, mi mancano 1,5 a sinistra e sono leggermente astigmatico a destra. Me le puoi per favore regolare, così? Devo spendere 500 euro di lenti per giocare con 500 euro di visore. Più 3.000 euro di PC a posto. No,
non ne basta una, bisogna prendere due.
Scusa. Giocherà a Beat Saber.
Devo dire che questa cosa degli occhiali è stata l'unica delusione che ho avuto. Una volta che avevo avuto il mio bel visore, scoprire che ero condannato a questa esperienza abbastanza scomoda, un po' mi ha turbato, ma non ho mollato, e alla fine in realtà ci si abitua anche alla scomodità di avere gli occhiali dentro il visore. Ora,
mi piacerebbe provare il VR 2 di Sony, sinceramente, vorrei, perché io la mia realtà fu appunto con la prima versione di VR, quindi ho giocato a quello e ho avuto semplicemente solo quello, quindi non posso parlare da completamente esperto, perché quello ho usato, quindi non ho altri riferimenti. Però l'esperienza è stata bella all'inizio, ma col tempo, tra i cavi e tutto, è stato un po' un disastro, ecco.
Sì,
quindi
vero,
mi piacerebbe provare la seconda versione.
Adesso io ad esempio ho provato il Quest 2, comunque senza cavi, se giochi ai giochi sullo store di Meta, è un po' più comodo, devo dire, delle versioni prima, anche proprio c'è un po', c'è una specie di distanziatore per chi ha gli occhiali che funziona e non funziona, cioè in realtà è comunque scomodo ma non inutilizzabile, quindi sì, secondo me piano piano stanno arrivando al modo di semplificare il più possibile questa tecnologia.
Ma devo dire che comunque già il Quest 3 ha fatto dei passi notevolmente in avanti, in tal senso, perché a parte per chi ha gli occhiali come noi, che sono esageratamente grandi, ingombranti, se no con un paio di occhiali un pochino più modesti, mi viene da dire, ma vabbè, però è assolutamente vivibile.
Ok, allora, altro tema, in realtà ne sto parlando tanto nelle ultime puntate perché è una tematica che mi sta intrigando, non ho delle soluzioni o delle opinioni particolarmente forti, ma mi piace raccogliere idee di altri videogiocatori. Secondo me, nel videogioco moderno stiamo vivendo un po' un dilemma tra quella che è la visione artistica di chi va a creare un videogioco, con anche delle scelte, se vogliamo, poco accessibili, come ad esempio un Dark Souls o un Dragon's Dogma 2 che è appena uscito, dove non c'è la possibilità di fare un viaggio rapido se non attraverso degli oggetti comunque molto limitati all'interno dell'esperienza. Quindi diciamo che il dilemma è tra questa direzione artistica assolutamente lecita di quando si crea un prodotto come un videogioco, e comunque l'accessibilità che tu devi o dovresti o quantomeno ti viene imposto di dare al tuo prodotto per far sì che sia effettivamente un prodotto vendibile al maggior numero di persone possibili. E io sono molto combattuto su questa cosa, perché io sono per la totale libertà degli sviluppatori, ma allo stesso tempo rosico perché Dark Souls è troppo difficile. E mi piacerebbe potermelo godere senza bestemmiare, perché potenzialmente è il mio combat system, è il mio universo preferito, quindi sono particolarmente attratto, però poi quando ci gioco mi rendo conto di non essere abbastanza bravo, comunque non avere le caratteristiche caratteriali migliori per mettermi su quel tipo di titolo. E quindi personalmente sono combattuto su queste due cose. Voi è una roba che comunque avete, state rivedendo nel videogioco moderno, cosa ne pensate?
Se posso, io credo che in questo momento Lorenzo vorrebbe due cose nella sua vita. Uno è diventare ricco, l'altro è rispondere a questa domanda. Per conto di tutti e te. Io non aggiungerò niente, guarda.
Non si vede, ma sicuro che il tavolo, secondo me, è lì che festeggiava perché si parla di Souls.
No, non per quello. No, assolutamente. Allora, è uno degli argomenti tipo più dibattuti nella storia del podcast, questo che hai tirato fuori. Io personalmente ho una posizione molto severa in merito, che tra l'altro contraddice anche quello che hai detto, nel senso che la prima cosa che non devi fare, anzi se la vuoi fare per farmi un dispetto la puoi fare, mettimi il selettore di difficoltà nei videogiochi, proprio è la cosa, penso, un colpo al cuore, proiettile alla testa, sarebbe più gradito, nel senso è una roba che odio, penso che sia davvero un non so prendere una posizione rispetto a quello che ho creato, quindi per me partiamo da questo presupposto. Allo stesso modo detesto il selettore performance versus risoluzione grafica, idem con patate. Hai creato un'opera, decidi tu come deve essere fruita, in che modo e quale deve essere la resa, non devo scegliere io. Mi dispiace, secondo me è proprio sbagliato concettualmente. L'accessibilità è sicuramente qualcosa che è un tema caldo, perché da una parte c'è l'accessibilità legata a, diciamo, persone che magari hanno una mobilità ridotta, e quello è un discorso. Cioè tu devi rendere accessibile il tuo gioco al maggior numero di persone, perché tutti devono poterne godere. Dall'altra parte c'è un discorso di facilitazione. Cioè io ho creato un'opera. Ok, Dark Souls è bello dal mio punto di vista perché è Dark Souls, perché è fatto così. Se tu avessi meno difficoltà all'interno del gioco, probabilmente te lo godresti di meno, non ci sarebbe stato quell'eco che c'è stato, perché fa parte dell'esperienza, del pacchetto. Adesso lascia stare che sia difficoltà nello specifico, poteva essere qualsiasi altra la variabile del gioco, ma è una questione di equilibrio. Ti stanno vendendo una bellissima zuppa, una buonissima zuppa. Se tu rischi, come dire, se tu questa zuppa cerchi di servirla al maggior numero di persone, per farlo ci metti 8000 ingredienti che piacciono a tutti, rischi che magari poi non piace a nessuno. E bisogna rischiare nell'industria videoludica, siamo in un medium di intrattenimento che è anche comunque un'arte, devi essere capace di rischiarti il gioco. Questo è il mio pensiero.
Ma devo dire che io partivo in modo molto egoistico, perché io personalmente sclero sui Souls, partivo dall'idea opposta, ok? Quindi per quale motivo non ci può essere la modalità facile, ad esempio? Poi però, confrontandomi con più persone e pensandoci anch'io, devo dire che sono arrivato un po' anche a questa idea, nel senso che poi effettivamente lasciare all'autodeterminazione del giocatore la possibilità di abbassare la difficoltà probabilmente rischia di rovinare dei momenti per cui erano stati pensati, anche perché poi il videogiocatore poco paziente è un attimo che abbassa facile perché è al decimo tentativo su un boss, e quindi effettivamente, anche considerando che probabilmente non siamo in grado come umanità di goderci davvero un'opera scegliendo noi, nel caso dei Souls, la difficoltà, o comunque scegliendo noi dei parametri, probabilmente è giusto ed è sano che sia così. Poco sano per il mio tavolo, la mia scrivania, però probabilmente più sano per l'arte, diciamo, che c'è dietro al videogioco. E mi viene da dire anche che una delle saghe che secondo me sta provando da anni, secondo me senza riuscirci, a diventare più accessibile possibile, è quella di Final Fantasy. Ora, non so voi se avete giocato a tutti i Final Fantasy, però da un certo punto in poi si sono resi conto che la loro idea di JRPG basato sui turni iniziava a scricchiolare, perché il gioco stava diventando sempre più mainstream, di contro, diciamo, nelle industrie uscivano, non so, God of War, iniziavano ad esserci degli action veramente fighi, veramente fluidi, veramente con un senso, e quindi probabilmente hanno pensato, se vogliamo continuare ad essere Final Fantasy, cioè il gioco che esce, tutti ne parlano ed è sicuramente un capolavoro, aprendoci quindi a tutto il nuovo pubblico che sta arrivando sui videogiochi, forse dobbiamo fare una scelta che sia un po' più mainstream del combattimento a turni. Almeno la mia visione è questa. Secondo me loro ci hanno provato. Io dico che non ce l'hanno fatta perché a me non stanno soddisfando particolarmente i tentativi che stanno facendo di renderlo action. Forse quelli di Final Fantasy VII Remake, forse quello è il miglior combat system che hanno tirato fuori, ma comunque non lo so. Cioè, io faccio comunque molta fatica a non pensare che questo è un GDR. Cioè, se sono in un combattimento e mi viene enfatizzato un colpo che mi sta arrivando come pericolosissimo, attento, questo non lo puoi neanche parare, devi schivarlo. Io però è un attimo che faccio due conti e dico, sì, vabbè, questo mi toglie un po' di vita, va bene, perdo meno tempo a curarmi dopo con una delle mie milioni di pozioni che a farmi sta sbatta di schivarlo come vuole il gioco. Quindi questa cosa qua un po' a me fa perdere la magia dell'action RPG, almeno per come l'hanno declinato alla orientale nei Final Fantasy, perché poi di contro c'è un Dragon's Dogma, ad esempio, che alla fine è una specie di action RPG e secondo me funziona di brutto, un po' più pesante, un po' più lento. Ora, non ricordo neanche perché ho iniziato a parlare di questa cosa, sono sincero, però è un argomento che mi appassiona. Ah no, giusto, perché famoso discorso sull'accessibilità, cioè che si prova ovviamente a vendere più copie possibili. Però poi c'è Baldur's Gate, no? Ad esempio, qui me la canto e me la suono da solo in questa sezione del podcast. C'è di contro Baldur's Gate che invece esce, non è per niente accessibile a chi non è avvezzo al genere, però è talmente bello, gli è andata talmente bene anche, diciamo, a livello di risonanza mediatica, che comunque la gente che non aveva mai giocato un gioco a turni se l'è giocato e a tanti è piaciuto. Non lo so, rimane un punto di domanda, qui io non ho ovviamente nessuna risposta. Voi come vedete l'evoluzione del videogioco da questo punto di vista, del dover piacere a tutti?
Vai tu?
Vai, Ale, vai.
Allora, necessariamente, come dice anche Lorenzo, non è necessario che deve piacere per forza a tutti, perché... Hai citato Final Fantasy, ok, è giusto che comunque un brand dopo tanti anni si svecchi un po', certo. Ma un conto secondo me è svecchiarsi e un altro è completamente snaturare quello che era l'idea principale. Se veramente, come hai detto, cioè si sono guardati intorno e hanno visto God of War e hanno detto ma God of War vende, facciamo anche noi un action, no, per favore, no, non seguire quella strada, perché si è visto Final Fantasy XV, Final Fantasy XVI sono quasi puramente action, cioè sono quasi diventati un hack and slash.
sì, certo.
Square Enix purtroppo gli è venuta sta fissa del combattimento super veloce con mille effetti, però la sta pagando, vedi Forspoken, l'ha pagata carissima con Forspoken,
certo.
Purtroppo, secondo me, non funziona e io sono convinto che se domani lasciamo il remake che ci sono in programma o remaster che vogliono fare tra 9, 10, che tanto quelli, basta che ci metti quello in copertina e vendono.
Certo.
Quello non ho niente da dire. Ma io dico, se uscisse il 17 e lo implementassero con un sistema che magari scimmiotta il 10 o il 9, sarebbe un capolavoro. Io adesso sono allora, per me i Final Fantasy ovviamente sarò un po' come posso dire fiscale,
di parte. Ecco.
No, fiscale, nel senso, io diciamo hanno incominciato a disinnamorarsi dal 10 in poi. Dal 10 in poi qualcosa ha incominciato a rompersi a ogni Final Fantasy che usciva. I must have ovviamente sono 7, 8, 9, 10. Poi parliamo dei primi 6, che sono comunque dei bellissimi giochi, ma chiaro, completamente di un'altra epoca. Quindi posso capire che ad alcuni non vengano digeriti perché sono tanto vecchi, cioè nel senso sono proprio vecchi a livello visivo e dovrebbero rifare completamente tutto da capo su quei giochi lì, e ci starebbe, però l'accessibilità vista da questo punto di vista per vendere più copie secondo me distrugge completamente il gioco. Cioè il gioco nasce con una tua idea, come dice Lorenzo, porta avanti quell'idea. L'accessibilità dal punto di vista della facilità anch'io non la trovo giusta, perché ci sono per esempio dei settaggi come in A Plague Tale, il Requiem, l'ultimo Prince of Persia, The Lost Crown, che sono ridicoli. Cioè, da una parte hai la protagonista che ha l'immortalità, che senso ha? E dall'altra in Prince of Persia mi metti un cristallo di teletrasporto che mi fa saltare tutte le sezioni di platform difficili. A sto punto cosa sto giocando? Però, un gioco mozzato.
Però se posso intervenire, secondo me qui si sconfina un po' in quella che, diciamo, torniamo un po' al discorso di prima, cioè un'accessibilità portata per andare a, come dire, ad aprirsi un po' di più. Cioè, mi spiego meglio, Final Fantasy, che ha cambiato formula, non è il JRPG che è andato verso l'action, perché sì. Perché c'è stato anche l'opposto, c'è stato God of War, che era un hack and slash praticamente, ed è diventato un action RPG. Quindi la domanda, secondo me, basilare è, soprattutto agli occhi di chi il brand lo conosce e ha avuto la fortuna di giocarlo e di conoscerlo nella sua storia, oggi la nuova pelle del brand, al di là dell'affetto e della gelosia che puoi provare nei confronti di quest'ultimo, ha prodotto un buon risultato? Se sì, secondo me le chiacchiere stanno a zero. Cioè oggi un Final Fantasy, probabilmente l'ennesimo Final Fantasy dopo 16 capitoli, cioè fosse uscito l'ennesimo Final, mi ripeto, con le dinamiche e le meccaniche identiche a quelle che erano quelle del brand originale, probabilmente sì, avresti
fatto...
Però guarda,
sono sempre cambiate, eh. 7, 8, sì, 9, però... 10 hanno tutte quante meccaniche diverse.
Vabbè, ma sono dei cicli, però, no? Cioè, nel senso, sono dei grossi cicli. Appunto, come hai detto tu, fino al 6 erano un gioco e un tipo di approccio, poi è diventato un altro tipo di approccio, e poi è ancora mutato nel tempo. Con degli scivoloni, ci sta che quando fai degli esperimenti, e chiudiamo il cerchio con quello che diceva Lore, il trial and error nella vita, no, ci sta che qualcosa può scapparti. E può non essere percepito come tu, sviluppatore, programmatore, publisher, avresti desiderato. Ci sono invece degli esperimenti degli azzardi o delle scommesse fatte al contrario, e mi ripeto, appunto, vediamo God of War. God of War, se probabilmente se fosse uscito God of War Ragnarok o God of War quello precedente, nella stessa identica misura in cui era uscito il God of War come era uscito a suo tempo, probabilmente sì, la gente lo avrebbe giocato, ma non sarebbe stato quell'opera massiccia che oggi tutti conosciamo. Cioè, quindi secondo me che ci sia un cambio di passo, un'evoluzione deve essere fatta, ma deve essere fatta con, diciamo, con un minimo di rispetto nei confronti del brand. Perché? Perché rischi, se no, altrimenti di rimanere tanto radicato alle tue origini e rischi poi di, come dire, di stufare. Cioè Baldur's Gate è il terzo, e però dietro anche, lasciatemi dire, anche un brand che non è proprio una cosina, no, certo, sottile, certo. Quindi voglio dire, ha anche una certa importanza, cioè ha un certo,
sono anche passati
specifico.
Qualche anno dal secondo al terzo,
appunto,
due.
appunto, quindi lì hai, come dire, un'opera che è decisamente più centellinata, e tendenzialmente anche da fan, se ti arriva un prodotto che ha quella formula ma con dentro tutte le cose belle che abbiamo imparato in 15 anni di produzioni, 10 anni di produzioni, va bene. Cioè non stiamo parlando di un prodotto che appunto ogni 2 anni ha accompagnato la storia del videogame, ogni 2 anni e mezzo.
Non stiamo, sì, parlando di Super Mario.
Ecco, per esempio, però, vai, prego.
No, però quello che volevo dire io è questo, cioè non bisogna accomunare le due cose come evoluzione, cioè l'incapacità di poter evolvere, il fatto di non voler rendere il proprio gioco accessibile in determinati da determinati punti di vista. Ci sono due cose diverse, assolutamente bisogna evolvere nella vita, creare cose nuove, appunto andare a esplorare anche terreni che, come dire, non sono ancora stati sondati, mischiare. Io sono un grande fan di chi ruba idee, quindi chi prende e dice: ah, sta roba funziona, aspetta che la metto nel mio, provo a farla mia e a vedere se effettivamente gira anche nella mia idea. Quindi
se non diventa un minestrone però,
No, ho capito, però aspetta, il discorso è l'accessibilità come idea del io devo per forza pensare che il mio gioco venga fruito da tutti. È difficile, non succederà mai probabilmente, cioè alla fine, ragazzi, si dice no, it takes two to tango, cioè bisogna essere almeno in due, chi gioca è il videogioco, ci deve essere un impegno, il giocatore si deve impegnare a giocare, perché altrimenti non apprezzerà mai quello che sta facendo.
Senza dimenticare una cosa, non dimentichiamoci che al di là delle direzioni, dalla direzione che ha preso il mercato, cioè questa è una mia idea, poi ditemi se sto dicendo delle castronerie secondo voi, al di là della direzione che ha preso il mercato e dell'approccio che hanno i videogiocatori, non ci dimentichiamo di quello che magari poteva essere il desiderio originale dello sviluppatore. Perché magari Final Fantasy 7, l'Active Time Battle, magari avrebbero, se avessero potuto, l'avrebbero inserito da Final Fantasy 1. Oggi possono permettersi di inserire l'Active Time Battle. Magari poi lo hanno inserito e si sono resi conto che in realtà ai giocatori, no, guarda, anche se non si poteva, siamo andati bene così per 13 capitoli. God of War, e mi rifaccio questi due esempi che sono un po' eclatanti, e God of War, anche Cory Barlog, magari anche lui, quando ha disegnato God of War per la prima volta, magari immaginava un gioco più strutturato che un hack and slash per come abbiamo conosciuto God of War, ma forse non poteva, o magari ha imparato strada facendo questa cosa qua. Quindi io non credo che sia banalmente un voler dare in pasto al pubblico quello che il pubblico si aspetta. C'è sempre un po' di tutto, no? Negli ingredienti, c'è sempre un mix di ingredienti che poi restituiscono quella che è l'opera finale. È ovvio che diventa sempre un po' difficile tenere tutti contenti, ci sarà sempre quello scontento. Cioè quello che io no, infatti, io personalmente ti dico, God of War, credo che, cioè, mi erano piaciuti quelli all'epoca, ho trovato quest'opera veramente titanica e probabilmente non sono il più grande giocatore di GDR o action GDR in tal senso, quindi l'aspetto ruolistico di God of War mi ha un po', diciamo, come dire, non è quello che ho amato di più di tutta l'opera, ma riconosco che effettivamente, cavolo, è stata un'opera massiccia. Final Fantasy VII Remake, l'Active Time Battle, a mio avviso è un passo verso una lingua che io capisco un po' di più rispetto a un quadratissimo JRPG che ti impone quel tipo di, come dire, di barriere, no? E non lo so, secondo me appunto non è sempre necessariamente un male se le cose sono fatte con un certo criterio, un certo rispetto. Anche, poi chiudo, poi mi taccio, anche Resident Evil, l'ultima, diciamo, dal 7 in avanti, ci hanno proposto Resident Evil 7, Resident Evil Village, che al netto delle patch successive, ma sono giochi first person,
sì,
che cambiano completamente l'esperienza di gioco. E io sono, non lo nego, sono capitoli che non ho amato alla follia, anzi, sono capitoli che, come dire, non hanno fatto breccia fino in fondo nel mio cuore, a differenza di dell'1, del 2, dello 0, del 3, del remake del 3, del remake del 2.
Ok, vabbè, questo in realtà è un tema che è aperto e resterà sempre aperto, anche perché noi non possiamo chiaramente neanche sapere tutto, cioè non possiamo sapere
certo.
Le intenzioni degli sviluppatori.
Esattamente.
Però bene, mi piace sempre confrontarmi su queste cose irrisolvibili, perché magari io parto da delle mie idee e poi parlandone con gli altri comunque sviluppo anche altre possibilità. Ti faccio l'esempio di Final Fantasy. Io prima di questa discussione almeno ero molto duro sul fatto che, ok, questa linea che stanno prendendo per provare a evolvere il loro gioco non sta funzionando, e l'hanno palesemente fatto perché comunque non sarebbe mai potuto essere mainstream un sistema molto rigido a turni o comunque a semiturni. però effettivamente non è detto che loro non avessero già in mente questa cosa, non fosse un loro sogno di provare a evolverlo così, e semplicemente non ce l'hanno fatta, ecco, ancora magari non hanno trovato il modo giusto. Poi non lo so, alla fine sono un bel po' di anni che ci provano e non ce la fanno, quindi ci sarebbe da... non ce la fanno per me, non ci sarebbe da farsi un po' di domande. Comunque, va bene, fighissimo. Andando su un'ultimissima domanda, direi, per questa puntata. Abbiamo parlato di videogiochi e di passione per i videogiochi. C'è un momento particolarmente intenso che avete vissuto videogiocando negli ultimi, facciamo 10 anni, per non andare ancora nel passato? C'è magari un gioco che vi ha stupito particolarmente, vi ha lasciato qualcosa di importante?
A livello emotivo o a livello di novità o roba importante?
A livello emotivo. A livello emotivo.
Emotivo?
Sì. Tu prima mi hai citato Life is Strange. Io a questa domanda avrei risposto.
Infatti stavo pensando a tutti i giochi in cui ho pianto. Allora, se devo andare in ordine, il primo gioco impattante a livello emotivo che mi ricordo, e visto che l'ho citato già, è Final Fantasy X. Quindi credo che la pelle d'oca e l'amarezza del finale e di quando l'ho finito, quindi quel, non so se avete presente quando avete quella sensazione di vuoto e smarrimento quando finite un gioco che vi ha preso talmente tanto, però è finito, porca miseria, no, io volevo che continuasse. Ecco, quello credo che sia stato uno dei titoli che veramente, il primo titolo, che tra l'altro sto diventando sempre più bianco, non so perché, per colpa della luce, e quello è stato secondo me il primo titolo che mi ha veramente dato tanto a livello emotivo. Poi, come ho detto in precedenza, a me piacciono tantissimo i narrativi a scelta, quindi Life is Strange, idem, ma anche tutta la vicenda di Claw, di Max, mi ha veramente toccato parecchio. Last Day of June, che è un indie che consiglio a tutti, molto spesso, che anche quello è abbastanza impattante a livello emotivo. Ce ne sono veramente parecchi che mi hanno colpito. La maggior parte comunque sono tutti quelli che mi mettono proprio davanti a una scelta, quindi il finale poi è quello che io ho deciso di fare, ecco, quelli sono quelli che alla fine mi restano di più dentro.
Io mollerò il tiro, visto che sono stato pesante per tutta la puntata con cose spesse. Adesso andrò sulle cose semplici e dirò questa cavolata che però mi è rimasta, credetemi, nel cuore. Metal Gear The Phantom Pain. Era il giorno del mio compleanno. C'era questo meraviglioso easter egg. Venivi chiamato a un certo punto, dopo tra l'altro 2 o 3 ore che giocavo, ricevo una chiamata, no? Devi tornare al quartier generale, attenzione. Arrivo al quartier generale, tutto quanto armato, no? Durissimo, con la mia... Tanti auguri. No, io vi giuro, con tanto di cutscene, torta, candeline, credetemi, cioè, altro che Psycho Mantis, si è superato Kojima lì, cioè proprio fantastico. No, uno dei più begli easter egg. Bello. Che mi è rimasto nel cuore negli anni successivi, ecco.
Beh, guarda, io ti dico un altro, insomma, per creare un trittico di esperienze diverse, no? Rispetto a quello che ha detto Ale e Lore, mi ripeterò probabilmente, ma credo che uno nella storia più recente, ormai possiamo già parlare di negli ultimi 10 anni, perché è passato un po' di tempo, per me, e so che sarò ripetitivo, però l'esperienza di gioco che mi ha regalato Zelda Breath of the Wild è stata veramente un rivivere un Mario 64 all'epoca. E dopo aver visto tanta acqua sotto i ponti da videogiocatore, dopo aver provato tanti videogame, dopo aver provato tanti generi, effettivamente prendi un titolo che apparentemente poteva tranquillamente rischiare di essere l'ennesimo open world sul quale mettevi le mani, e invece ti rendi conto che è stata un'esperienza da videogiocatore, qualcosa che non avevi mai provato prima. Chi ha giocato Zelda lo sa, le mie parole potranno sembrare delle iperboli esagerate, ma in realtà è stata proprio quell'esperienza, cioè il fatto che dopo tanti anni c'è stato un titolo che è riuscito di nuovo a settare lo zero, a dire ok, si riparte da qui. Questa cosa è stata, per me è stata, da un punto di vista diciamo di coinvolgimento, è stata folle, no? È stata proprio una roba inaspettata, ecco.
Ok, bello, tutti bellissimi momenti in realtà, a parte l'easter egg di Metal Gear, li ho vissuti tutti anch'io e concordo, sicuramente sono state tutte esperienze incredibili. E come anche questa puntata che ormai è giunta al termine, e vi ringrazio veramente tanto del tempo che avete dedicato a questa registrazione. Insomma, è stata una bella chiacchierata molto basic sui videogiochi, ma da appassionati.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, e grazie per insomma aver resistito fino a qua, mi viene da dire, dopo un'ora.
Per i videogiochi questo è altro, direi. Grazie.